Castelli, chi so? Sono Mannezza, popolo, sai una Mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Ciao a tutti, adesso va ad iniziare una nuova puntata di Impatto. Oggi andremo in onda un po' in versione ristretta per colpa delle numerose defezioni. E quindi andiamo a dar conto della scaletta di oggi. Dicevamo appunto una scaletta molto succinta e oggi parleremo soprattutto del versante sud di Roma, il versante che sembra più fondamentalmente bruciare per via di tutti i piani di combustione dei rifiuti, insomma per tutte le speculazioni in corso. Quindi andremo ad ospitare una corrispondenza con Daniele, il curatore del versante legale per quel che riguarda il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, che racconterà un po' del punto della situazione per quel che riguarda la vertenza dell'inceneritore. E poi parleremo anche del prossimo corteo che ci sarà l'11 ottobre, quindi questo sabato alle 3 a Cerveteri, contro invece il piano di discarica di Cupinoro. Quindi ora lasciamo un attimo che la musica vada avanti, quindi vi lasceremo con qualche pezzo mentre tenteremo di metterci in contatto con Daniele. Ci dispiace dover sfumare questa versione metallica dell'estasi dell'oro di Ennio Morricone, però abbiamo in diretta Daniele del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano. Daniele, ci senti?
Sì, ciao Nicolò.
Ciao, quindi dobbiamo dare un po' degli aggiornamenti per quel che riguarda la vertenza della lotta contro l'inceneritore d'Albano, una lotta che credevamo morta e sepolta, adesso probabilmente è semplicemente morta, semisepolta, insomma, che ci puoi raccontare?
Beh, sì, la battaglia è ancora in pieno svolgimento, diciamo una battaglia importante ancora, basti pensare insomma che appena poche settimane fa al Comune di Velletri una società che legata da vicino al gruppo Cerroni ha presentato un progetto per la costruzione a Velletri, nel bel mezzo di vigne, uliveti e frutteti, di una mega discarica che diciamo avrebbe una portata da 2 milioni di metri cubi, quindi una sorta di malagrotta bis. Così insomma a Pomezia un'altra società, la Intercarta, ha presentato un progetto per produrre una quantità immensa, veramente all'anno parliamo di circa 300.000 tonnellate di ecoballe, una società sempre considerata molto vicina al gruppo Cerroni. Quindi a questa situazione insomma si aggiunge un rischio importante che stiamo correndo, è quello relativo all'inceneritore d'Albano. Ecco, dopo che è partito il processo Cerroni, insomma un processo storico per carità, forse molti hanno pensato che l'impianto di incenerimento fosse definitivamente sepolto. Ecco, non è così, perché appena a luglio scorso purtroppo insomma c'è stata questa brutta notizia, quindi stiamo cercando di fare in modo che rimanga limitata quindi a delle beghe legali. Si tratta in particolare sostanzialmente di una convenzione preliminare, ne abbiamo parlato tante volte qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, una convenzione preliminare firmata nel giugno del 2009 dal gestore dei servizi energetici, uno dei tanti bracci armati del Ministero dello Sviluppo Economico, sottoscritta insieme al COEMA, al consorzio di Cerroni, di Acea ed Ama, ovvero proprio il consorzio COEMA che vorrebbe costruire l'inceneritore più grande d'Europa dentro la discarica di Roncigliano, che è la discarica dei Castelli Romani e di parte dei comuni del litorale. Questa convenzione prevedeva di dare al consorzio COEMA 500 milioni di euro pubblici per costruire l'inceneritore, quindi sostanzialmente sulle spalle dei cittadini. Per fortuna insomma l'UE ha introdotto un limite temporale, quindi ha imposto anche essenzialmente al governo italiano che questi soldi potessero essere utilizzati con una scadenza ultima col termine del 31 dicembre 2008. Così non è stato. Il cantiere, per nostra fortuna e anche grazie al nostro impegno, alle lotte, alle battaglie, alle vertenze che portiamo avanti sul territorio, in tutte le sedi, ecco, ci hanno permesso sostanzialmente di bloccare il consorzio, di non permettere all'azienda di partire col cantiere, ma nonostante questo, nonostante dal 31 dicembre 2008 siano passati tanti anni, è incredibile, proprio una sorta di fenice che risorge dalle sue ceneri, il consorzio di Cerroni continua a chiedere di accedere a questi fondi pubblici. E in questo caso il pretesto per rinnovare questa richiesta è stato un recente provvedimento di marzo scorso proprio del GSE, che su richiesta proprio del comitato NOINC, siamo andati più volte, ve lo ricorderete, a fare anche dei sit-in, abbiamo avuto degli incontri sia proprio con i vertici del GSE sia anche con i vertici del Ministero dello Sviluppo Economico. Finalmente a marzo scorso, dopo l'inchiesta che era esplosa sulle TV e giornali di tutto il mondo, proprio il Ministero aveva dato ordine al GSE di annullare questa convenzione di giugno 2009. Il COEMA ha ricevuto la nota di annullamento della convenzione e quindi ha presentato un ricorso al TAR. Il TAR purtroppo, ecco, a luglio scorso ha emesso una ordinanza che per carità per il momento è soltanto provvisoria, ma è un'ordinanza che sostanzialmente rimette in moto, quindi annulla sostanzialmente, anche se provvisoriamente, l'annullamento della convenzione preliminare disposta dal GSE, e sostanzialmente quindi riapre almeno potenzialmente la possibilità per il COEMA di rimettere le mani sul 500 milioni d'euro. Quindi è una ordinanza provvisoria per sua natura. Sentenza definitiva del TAR arriverà entro maggio 2015, proprio sul finire del mese di maggio, e nel frattempo però insomma, visto che la situazione comunque, nonostante non c'è per fortuna il pericolo che il cantiere parta, In ogni caso la situazione è molto pericolosa, se non altro perché questi soldi è molto probabile che il consorzio di Cerroni voglia utilizzarli per costruire altre due linee di incenerimento a Malagrotta, quindi di questo siamo abbastanza sicuri, se non altro perché abbiamo la copia del progetto definitivo di ampliamento dell'impianto proprio di Malagrotta, Daniele, che è stato ultimato solo nella prima linea.
Possiamo dire che non solo i soldi ma anche i pezzi stessi dell'inceneritore di Albano, a quanto ci risulta.
Sì, diciamo, per il momento i pezzi sono per la maggior parte stoccati ancora dentro la discarica di Roncigliano, e così è dal 2010, ma ci sono voci, insomma, che di residenti che direbbero che almeno una piccola parte sarebbe stata portata a nottetempo proprio a Malagrotta. Comunque, in ogni caso abbiamo deciso di ricorrere, come previsto dalla legge, in appello al Consiglio di Stato contro questa ordinanza provvisoria del TAR, che riteniamo assolutamente infondata. Riteniamo appunto che il COEMA non abbia avviato entro i termini imposti dalla UE del 31 dicembre 2008 il cantiere. Per fortuna il cantiere in realtà proprio non è mai partito, abbiamo 4 verbali della Polizia Municipale che lo attestano ufficialmente, abbiamo addirittura oltre alle foto aeree e le foto quindi scattate col drone dal comitato, abbiamo addirittura 3 scatti davvero straordinari che sono stati fatti col satellite che abbiamo acquistato e che abbiamo adesso depositato agli atti sia del TAR sia del Consiglio di Stato, delle foto quindi scattate col satellite della società Saran Istri, che è una società l'unica accreditata a livello giudiziario, quindi queste foto dimostrano che nel 2009, nel 2010 e fino al 2011, quindi l'ultima foto, la più recente su quell'area è proprio della fine del 2011, il cantiere non c'è mai stato, quindi il terreno dove dovrebbe nascere l'impianto è assolutamente intonso, una grossa distesa di erba verde, quindi nessuna attività di cantierizzazione, quindi nessuna possibilità del passaggio del mezzo miliardo di euro di soldi pubblici. Quindi l'udienza per questa, diciamo, per questo appello contro l'ordinanza del TAR, capisco insomma che sono dei passaggi tecnici insomma un po' pesanti, però anche questi servono per ostacolare certi processi industriali, quindi l'udienza è stata fissata per il prossimo 14 ottobre, e quindi proprio in quella sede speriamo insomma di riuscire ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza provvisoria del TAR, e quindi sostanzialmente di rimettere in pista l'annullamento della convenzione disposta dal GSE a marzo 2014, quindi a marzo scorso, che a noi andava veramente molto bene, quindi l'annullamento di quella convenzione assolutamente frallocca, permettetemi, insomma, io ve lo ricordo, quella convenzione preliminare COEMA GSE si fondava su una canterizzazione che non ha mai avuto luogo, con la copertura dell'allora ministro dello sviluppo economico Scajola, con la copertura del carissimo presidente, ex presidente della Regione Lazio e ex commissario straordinario dell'emergenza rifiuti Piero Marrazzo. Insomma, sono dei personaggi veramente proprio basta il nome, come diceva la famosa pubblicità, che hanno garantito da una parte sul lato regionale e dall'altra sul lato ministeriale la copertura per un impianto che andava fatto costi quel che costi. Quindi in realtà l'impianto non l'hanno fatto, ma riusciamo a tenerli fermi, probabilmente insomma è così, l'inceneritore insomma probabilmente è andato, ma in realtà non è andato il sistema Cerroni, quello che siamo riusciti a portare a processo, e è giusto dirlo proprio perché, come vi ho detto proprio all'inizio del mio intervento, purtroppo il sistema Cerroni non è morto, anzi tutt'altro, la raccolta indifferenziata prevale ancora nei Castelli Romani, nel litorale laziale che di Ardi e Pomezia, tanto per capirci, nell'area del nord pontino di Aprilia, di Cisterna di Latina e di Anzio e Nettuno. Tant'è vero che non soltanto appunto il porta a porta è ancora una chimera sia d'uso civile che industriale, ma cosa altrettanto importante, i progetti di società comunque riconducibili al gruppo Cerroni continuano a spuntare in ogni dove, appunto come funghi in mezzo al bosco, e quindi ci ritroviamo con mega progetti, quindi poli, città della monnezza, come è avvenuto proprio recentissimamente a Velletri, con mega poli industriali per costruire ecoballe di CDR e CSS da bruciare nei cementifici piuttosto che negli inceneritori, e in impianti fantomatici di trattamento di rifiuti speciali liquidi e solidi, appunto come quello che dovrebbe nascere a Velletri, a Pontinia, addirittura a Latina, insomma progetti che sono sempre comunque per la maggior parte legati proprio al gruppo Cerroni. Comunque insomma almeno per l'inceneritore d'Albano Abbiamo una buona notizia: si è tenuta il 1° ottobre, quindi mercoledì scorso, la quinta udienza del processo Cerroni. C'è stato il rinvio al 22 ottobre alle ore 9.30, sempre Palazzina A, Aula Occorsio alle 9.30, quindi siete tutti invitati a partecipare. E molto presto, quindi non adesso al mese di ottobre, ma molto presto, vi sarà già un intervento di due tecnici del comitato NOINCH, quelli che nel corso degli anni passati hanno sottoscritto le relazioni tecniche su cui abbiamo fondato, quindi la nostra attività di mobilitazione anche giuridica, che avranno il compito in modo particolare di dimostrare al collegio dei giudici che sostanzialmente il progetto dell'inceneritore, oltre a fare male alla salute e all'ambiente, non avrebbe mai funzionato, perché appunto costituiva un prototipo industriale e soprattutto quindi era sottoscritto da tecnici che non sapevano probabilmente nemmeno quello che firmavano. L'impianto di raffreddamento non avrebbe mai potuto funzionare e insomma tutta un'altra serie di follie e di falsità che sono state scritte e sottoscritte. Quindi andremo in tribunale pubblicamente alla sbarra a raccontare quello che è successo e sperare appunto che tutti gli imputati vengano condannati a risarcire le parti civili e soprattutto quindi a scontare anche le condanne penali per i reati che sono gravissimi, insomma ve lo ricordo, dall'associazione a delinquere, alla truffa aggravata, al traffico e interramento illecito di rifiuti, sovraffatturazione di 11 milioni di euro, reati ambientali di tutti i tipi, falsi ideologici, insomma chi più ne ha più ne metta, e soprattutto imputati che non sono soltanto quelli del sistema Cerroni, quindi i suoi più stretti fidati sodali, ma anche, è giusto ricordarlo, due altissimi e importantissimi dirigenti della Regione Lazio, che sono i capi del Dipartimento Territorio e Ambiente, Luca Fegatelli, uno dei padri dell'inceneritore d'Albano, e Raniero De Filippis. E concludo l'intervento, scusate la lunghezza, ma penso sia giusto ricordare anche che il magnate dei rifiuti Maglio Cerroni e il suo braccio destro, che tutti conoscerete, Bruno Landi, ex presidente socialista negli anni 90, hanno depositato una lista di testimoni a loro difesa. Quindi nella stessa misura in cui il comitato NOINCH ha presentato una lista di testimoni per accusare gli imputati, come previsto la legge, Cerroni e il suo braccio destro Bruno Landi stanno facendo altrettanto, hanno depositato una lista di testimoni di testimoni difensori, quindi che avranno il compito di dimostrare invece la bontà e la legittimità delle attività del gruppo e del trattamento dei rifiuti nella Regione Lazio. Ecco, cioè, non ci crederete, ma in quella lista ci stanno sei ex ministri di tutti i tipi, ci sono diversi ex presidenti della Regione Lazio, fra cui Badaloni, fra cui Marrazzo e Storaci, ci sono diversi ex assessori all'ambiente della Regione Lazio, fra cui il prima ex Verde, adesso SEL, Filiberto Zaratti, che è l'attuale deputato della Camera dei Deputati e membro della Commissione Ambiente, ci sono tre ex sindaci di Roma, fra cui Alemanno, Rutelli e Veltroni, e vi sono poi una sfilza di assessori all'ambiente anche del Comune di Roma, vi è addirittura il presidente della Commissione Ambiente Realacci della Camera dei Deputati, presidente della Commissione sull'attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti Pecorella, e poi, tanto per gradire e per finire, vi è anche il sindaco di Albano in carica, Nicola Marini, oltre all'ex sindaco Mattei e quello ancora precedente, Vincenzo Rovere. Quindi il sindaco di Albano attuale si chiama Nicola Marini, in quota PD, gli altri due ex sindaci, Mattei e Rovere, sono attualmente consiglieri comunali. E in modo particolare il comune di Albano, è giusto sottolinearlo, col suo sindaco fa veramente una figura egregia, perché il comune di Albano, dopo appunto l'avvio del processo, si è costituito parte civile come il comitato NOINCH, quindi fa la parte dell'accusatore, punta il dito, e in questo caso quindi ci sarà la contraddizione che lo stesso sindaco che rappresenta il comune farà l'accusatore come parte civile e dovrà pure rappresentare la difesa di Cerroni, e quindi in un evidente gioco delle parti, insomma, in cui veramente soltanto chi non vuol capire non capisce, perché tutti gli altri hanno capito, insomma, la lista evidentemente dei personaggi politici, gli amministratori che stavano evidentemente da tempo al libro paga. Quindi una situazione che è ancora aperta, una situazione che insomma portiamo avanti con iniziative di mobilitazione. L'ultima c'è stata il 4 ottobre con una cena di sottoscrizione in cui hanno partecipato, insomma hanno preso parte all'incirca 100 persone. Prossimamente quindi avremo altre iniziative. Io vi invito ad andare sul sito noinceneritoralbano.it, dalla pagina Facebook Coordinamento contro l'inceneritore Albano. Quindi il martedì sera ci riuniamo alla sede della circoscrizione comunale di Cecchina, la frazione di Albano più vicina al sito, e quindi siete tutti invitati a partecipare.
Va bene Daniele, grazie mille, come al solito sei impeccabile, e allora a risentirci alla prossima corrispondenza.
A risentirci, grazie per l'ospitalità come al solito.
Ok, ciao.
Ciao ciao.
E quindi stacchiamo un pochino dopo questa lunghissima corrispondenza e torniamo tra un 10 minuti dopo uno stacchetto musicale. A chill runs up your spine, close to your brain. E torniamo in diretta, ricordiamo che questa è Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce alle lotte contro le nocività ambientali. E ricordiamo i contatti con cui potete appunto mettervi in contatto con noi. La nostra email è impatto@ondarossa.info e ricordiamo che questi microfoni sono sempre aperti al numero 06 49 1750. E quindi niente, prima di ricominciare con la nostra solita routine su appunto tutti gli eventi che avvengono intorno a Roma per quel che riguarda le nocività ambientali, diamo un piccolo reclame, un piccolo spazio per il nostro sponsor.
Domenica 12 ottobre il Centro Sociale Po è lieto di presentare una iniziativa, il titolo è Con la resistenza palestinese. Alle 17.30 ci sarà un incontro dibattito col comitato del martire Ghassan Kanafani. Alle ore 20.30 una cena a sottoscrizione. Preghiamo insomma di lasciare il nominativo. Il contatto per la prenotazione della cena è info@kanafani.it. E quindi ecco, vi aspettiamo tutti all'iniziativa.
Sì, e poi per il compenso per questa pubblicità ne parliamo dopo a microfoni spenti, insomma, con la mazzettina.
Esattamente.
E vabbè, a parte scherzi, ricominciamo con la cronaca dei disastri ambientali per quel che riguarda appunto in questa trasmissione il sud di Roma, e andiamo un attimo a leggere un po', a fare un po' un elenco di che cosa sta succedendo.
Vabbè, inizio dicendo, smentendo insomma quello che ha detto la voce che mi ha preceduto, che ha detto che oggi la trasmissione di Impatto andava in formato ridotto per defezione, insomma, cioè degli elementi che compongono insomma la trasmissione. Vabbè, non tutti insomma si stanno divertendo, ma alcuni lavorano anche, stanno facendo la vendemmia. Vabbè, che chi viene dalla campagna c'ha anche questo tipo di impegni. E incominciamo insomma facendo un po' di radio sensazionale, sensazionistica. La terra dei fuochi è qui. Insomma, questa qua è una news che vi dà Radio Onda Rossa, vi dà Impatto in esclusiva. Chiaramente questa notizia non ve la daranno né i TG né gli amministratori al di là del loro colore politico, ma la terra dei fuochi è qui, non sta in Campania, o perlomeno non sta soltanto in Campania, ma sta proprio tra Roma e Latina. Alcuni di questi fuochi divampano e altri sono sotto la cenere, altri ancora attendono di essere appiccati. Abbiamo quindi tutta una serie di, cioè, di lunghe, insomma, di una lunga lista di nocività. Abbiamo la discarica di Roncigliamo, conosciamo benissimo, nel territorio d'Albano, al confine con Arde e Pomezia, Borgo Montello a Latina, al confine con Nettuno e non lontano da quello con Aprilia. E tutte, insomma, queste, cioè, questi impianti fanno pressione su quelle che sono le falde idriche, le falde acquifere della zona, ormai contaminate, e su, in particolar modo su Roncigliano incombe il progetto dell'enorme inceneritore proposto da CEA e da AMA con il gruppo Cerroni. È invece attivo da tempo l'inceneritore di Perflaff, scarti per veicoli a Pomezia ed Albano. Presso Marino invece c'è la discarica di Falcognana. Al confine tra Latina, Aprilia e Nettuno c'è l'impianto di lavorazione degli scarti organici della Kyklos, gruppo ACEA, prima nota solo per i nauseabondi, solo tra virgolette, e nauseabondi odori ora tragicamente famosa per la morte di due autotrasportatori di percolato a fine luglio. Lì vorrebbero raddoppiare la quantità di immondizia trattata e fare un impianto a cosiddetto biogas. Aprilia, invece, in zona Selciatella, anche qui non lontano da Nettuno, vanta pure un impianto per il cosiddetto trattamento meccanico biologico TMB, cioè una fabbrica di combustibile per inceneritori e coinceneritori tipo cementifici, quindi parliamo sempre del classico CDR e CSS, acronimi ormai divenuti anche, insomma, di uso abbastanza comune, della società Rid Ambiente.
Sì, ricordiamo che ne abbiamo già parlato diverse volte, la Rid Ambiente dell'imprenditore Altissimi, che vorrebbe mettersi in corsa per quel che riguarda tutti gli affari legati alla monnezza laziale, in sostituzione di Cerroni, che comunque continua a combattere, il vecchio squalo continua a dibattersi. Sì. Quindi c'è un piano di ampliamento della discarica di servizio del TMB di Aprilia, che nei piani di Altissimi vorrebbe diventare una vera e propria discarica che serva il bacino e chissà, magari Roma, se arrivasse ad ampliarsi abbastanza.
Certo, fa sempre parte del classico progetto della chiusura più o meno virtuosa, tra virgolette, del ciclo dei rifiuti, per il quale a questi impianti industriali viene spesso associata in parallelo anche una discarica di servizio per seppellire gli scarti poi di questi stessi impianti, compreso il trattamento meccanico biologico. E c'è un certo movimento al catasto di Latina anche su un lotto agricolo attaccato ai capannoni della Rida. E, insomma, questa società immobiliare collegata e ha chiesto di cambiarne la destinazione d'uso del suolo, quindi prevediamo, insomma, c'è
una discarica.
Un'altra bella discarica, in sostanza. Poco più su, poi, in via di Valle Caia, chilometro 10, in territorio del comune di Pomezia, vicinissimo ad Ardea, quindi, c'è un progetto per un grande polo dell'immondizia. Qui parliamo di 275.000 tonnellate l'anno di rifiuti urbani, industriali e speciali. Il megaprogetto è tra quelli per i quali alla Regione Lazio è iniziato l'iter per la valutazione di impatto ambientale, via. E a questo scopo, insomma, cioè, voglio precisare che probabilmente, cioè, gli unici tecnici che si possono avvalere di questo nome e che ci piacciono sono quelli che prima Daniele ha parlato del non inceneritore, poi chi saranno sti famosi tecnici? Chissà.
E chissà chi saranno.
Tre tipi quindi di lavorazione previsti per questo mega impianto vicinissimo ad Ardea. C'è quella classificata con il codice R12, utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia, cioè le ecoballe. Queste saranno chiaramente da bruciare negli inceneritori e coinceneritori, quindi vari cementifici eccetera. Differenziano i materiali, ma invece di riciclarli li bruciano. Sempre a Valle Chiaia poi c'è una discarica di amianto. A questo punto, vabbè, l'elenco continua. Abbiamo che a Pomezia c'è un progetto della COGEA SRL per un grosso impianto a cosiddetto biogas, bio tra virgolette, questo, vabbè, lo sottolineiamo noi, estratto dai rifiuti organici. Oltre 60.000 tonnellate l'anno di scarti alimentari, vegetali, fanghi di depurazione e di discarica, ceneri e scorie di inceneritori. I batteri, vabbè, in questo caso si parla, insomma, di gestione anaerobica, digeriscono i rifiuti, sprigionano gas impuro, cioè ricordiamo che non è che esce metano al 100%, anzi questo a sua volta produce elettricità bruciando e quindi emettendo anidride carbonica, tra i principali responsabili dell'effetto serra, ma insomma ne potremo citare anche altri.
Sì, appunto, ricordiamo che dietro questi impianti a biogas c'è una grandissima speculazione, in quanto gli incentivi sono altissimi. Parliamo di anche centinaia di euro al kilowattora. E la cosa importante è che in questo caso questo impianto sarebbe comunque legato a Manlio Cerroni, come al solito.
Esattamente, quindi ancora una volta vediamo come i costi ambientali si aggiungano quelli economici per la collettività, visto che, come diceva Niccolò, insomma, l'energia elettrica di questi impianti viene strapagata dallo Stato con sussidi caricati sulle bollette elettriche di tutti. Ricordiamo che tutto questo partì circa, insomma, intorno al 94 con la famosa CIP 6, insomma, dell'all'epoca governo Berlusconi, che fece appunto questa bella legge per la quale questi finanziamenti da parte dello Stato, che riguardavano una certa percentuale delle bollette sull'energia che tutti i cittadini pagavano, andavano a sovvenzionare non soltanto l'energia cosiddetta alternativa, ma anche le assimilate alle rinnovabili. E così è entrato tutta la filiera, insomma, cioè di questi.
Anche il decommissioning delle centrali nucleari, il famoso, insomma, gli interventi che servono a ripulire tutta la munnezza nucleare che c'è.
È bravissimo, hai fatto benissimo a ricordarlo, esattamente. Quindi va bene, arriviamo, insomma, alle ultime, insomma, ultime non so fino a quanto, però notissime, cioè, insomma, pesanti note, ovvero l'analogo impianto biogas fortissimamente voluto dall'amministrazione comunale di Velletri attraverso la società per azioni municipalizzata, rigorosamente Volsca Ambiente e Servizi. Quindi a Velletri questa avrà, secondo i progettatori, una capacità di 33.000 tonnellate di rifiuti l'anno, con produzione di 2.000 metri cubi di percolati l'anno.
Sì, percolati, ricordiamo che, come abbiamo detto poco fa, due operai nella Kiklos invece di Aprilia hanno perso la vita proprio per le esalazioni di questi percolati, quindi non parliamo di appunto ammendante biologico, come lo chiamano in molti documenti, ma parliamo di vere e proprie scorie tossiche.
Sì, che a maggior ragione, insomma, aumentano la loro rischiosità, la loro pericolosità se vengono vendute e diffuse, cioè, sui campi come in qualità di ammendanti, cioè come se fosse compost che deriva da processi di gestione aerobica. Comunque su Velletri non è l'unica, cioè non è l'unico impianto, l'unico progetto, questo qua del biogas proposto dalla Volsca Ambiente, a preoccupare la popolazione, ma anche un imponente progetto presentato dalla cosiddetta Ecoparco SRL proprio lì accanto, in località Lazzaria. Si tratterebbe di una vera e propria città dell'immondizia, un distretto che a noi non ci basta, insomma, il prefisso eco per farcelo digerire di più, su 100 ettari, quindi stiamo parlando di svariati campi da calcio, insomma, per chi segue lo sport, 75 dei quali ettari dedicati a una gigantesca discarica, come ricordava prima Daniele, 2 milioni di metri cubi, cioè quindi stiamo parlando di una sorta di Malagarotta bis, e sorgerebbe proprio sopra le falde acquifere e vicino alle sorgenti di Carano ad Aprilia, chi è della zona, insomma, le conosce benissimo, che danno da bere oltre che alla zona di Aprilia e Velletri anche Anzio e Nettuno. Questa bella città dell'immondizia avrebbe anche molto di più, ovvero intorno alla discarica sorgerebbero anche altri impianti, uno dei quali per trattare 40.000 tonnellate l'anno di organico, da cui ricavare metano cosiddetto bio per veicoli. Quindi vediamo che c'è una sorta di sinergia tra i progetti proposti dal pubblico, pubblico tra virgolette, la municipalizzata Volsca e i privati, con annesso impianto di distribuzione relative emissioni di gas serra.
Sì, però comunque, dato che questa trasmissione è impatto e non diamo solamente notizia delle devastazioni, ma anche soprattutto
della risposta
della popolazione, anche a Velletri la risposta è stata ottima, ci sono state già delle assemblee estremamente partecipate e proprio in questo momento, sì, diciamo
tra circa un quarto d'ora
a Via Passo De Coresi ci sarà un'altra riunione dei comitati che si sono formati proprio su questo tema per combattere questi progetti, quindi il biogas del comune, sia il biogas del comune sia il mega ecoparco biogas e mega discarica, per discutere appunto delle prossime iniziative.
Sì, insomma, per fare il punto della situazione su quelle che sono state le osservazioni tecniche depositate presso l'assessorato regionale all'ambiente, e soprattutto, vabbè, concernenti quello che è l'impianto della Volsca, ma anche, cioè, sul mega distretto industriale previsto da Ecoparco, e sul decidere un po' insieme ai cittadini in concerto su riguardo una o due iniziative di piazza, quindi mobilitazione popolare, che, come sappiamo, cioè, è indispensabile associare a quelle che sono le iniziative invece di carattere legale, da prevedere, insomma, nel più breve tempo possibile, cioè nella seconda metà di ottobre, quindi verosimilmente tra il 15 e il 25. Inoltre incominciano i comitati di zona anche a immaginarsi la possibilità di una manifestazione, quindi di un momento diciamo più grande di piazza, una manifestazione corteo, presumibilmente insomma nel periodo di novembre, nel mese di novembre, di cui chiaramente daremo informazione qui alla radio. E quindi vabbè, continuiamo quindi questa veloce non mica tanto insomma carrellata, dicendo che praticamente a Velletri questi impianti graverebbero già su un'area già compromessa, seppur tuttora di grande insomma qualità, di grande interesse per quanto riguarda le proprietà di, cioè le produzioni di qualità.
C'è anche da quelle parti il progetto dell'autostrada che collega la 1 alla Pontina, che insomma è un'altra opera devastante che potrebbe passare poco distante.
Comunque anche di una bretella che collegherebbe proprio quella zona con Colleferro, quindi con il relativo inceneritore.
Ed è con là che ci ritroviamo, un'altra Val del Sacco.
Strutture di servizio che
esattamente
sono indispensabili.
Esattamente. E in quell'area quindi ricordiamo che oltre insomma a queste cose sovrannunciate vi è pure una discarica dismessa, mai bonificata, ed oggetto di un inchiesta penale per inquinamento poi sfumata. Gli abitanti della zona ci fanno notare, ci hanno anche portato in loco facendo vedere i liquami, quindi il percolato che tranquillamente insomma sgorga da questa discarica tra virgolette dismessa, per la quale tempo fa era stata anche prevista una torcia per bruciare le emissioni gassose insomma che venivano generate in loco. Questa torcia al momento è spenta e non se ne hanno più notizie. Ad aprile 2013 abbiamo contato quindi tutto complessivamente almeno 20 progetti per il biogas da rifiuti realizzati o presentati in questa che abbiamo descritto insomma come una terra dei fuochi, una terra dei fuochi laziali. Ne abbiamo 4 a Pomezia, Velletri, Ariccia, poi quest'ultimo grazie anche all'intervento dell'opposizione, la resistenza insomma delle popolazioni di Ariccia è saltato, è stato spostato ad Ardea. 6 ad Aprilia, 2 ad Ardea per l'appunto, 3 a Cisterna, 5 a Latina e 1 a Pontinia. Ci sarebbe pure quello per produrre elettricità bruciando oli esausti in via Cancelliera ad Albano, autorizzato ma poi fermato dopo l'intervento della direzione investigativa antimafia. Ma possiamo lanciare altre notizie inedite. Sono in corso progettazioni infatti per 3 centrali biogas alla Nuvia ad Ardea, molto probabilmente anche a Marino. Quindi insomma ne avremo anche da parlare nelle prossime puntate.
Beh, per quel che riguarda Marino è un po' una buffonata, ha fatto parte della campagna elettorale, non si capisce bene, dovrebbe essere costruito verso la zona di Santa Fumia, ma comunque non c'è una grandissima serietà in tutta quella che è la politica marinese. Vabbè, daremo conto anche di questo, insomma.
E beh, per concludere,
ci sarà da
quindi, dalle parti di Frascati e Castelli Romani c'è un altro progetto di biogas, cioè scusate se sembro pedante ma non l'abbiamo scelte noi queste cose. Anche questo progetto di biogas a Frascati è in fase di valutazione di impatto ambientale per trattare oltre 30.000 tonnellate di rifiuti organici a Gallicano. Poi c'è Colleferro, vabbè, la Valle del Sacco purtroppo è tristemente nota, con la discarica e 2 inceneritori riaperti dopo che i carabinieri avevano scoperto che vi bruciavano materiali proibiti, quindi avevano posto sigilli, avevano scoperto infiltrazioni di tipo mafioso camorristico e quindi chiaramente truccavano via internet i dati sulle emissioni di inquinanti. Se non è questa una terra dei fuochi, non
sì,
so.
Sì, poi il bello è che tu hai elencato tutta una serie di progetti, questi 20 progetti più questi altri, appunto questi 3-4 dopo, calcolando circa un 30.000 tonnellate annue per ogni progetto, stiamo intorno alle 700.000-800.000 tonnellate di merda trattata in queste cose. Cioè, dovremo produrne, perché fondamentalmente con tutta la buona volontà non ci riusciamo a stare dietro a tutti questi impianti e quindi ci dovremo, sia noi sia mucche sia qualunque altra cosa, insomma vai a,
sì, insomma impegniamoci a produrre,
monnezza
e più rifiuti possibile. Esattamente.
E va bene, quindi con questa nota diamo un mettiamo un brevissimo stacchetto musicale e torniamo con tutto un quadro un po' più internazionale.
Rieccoci in diretta, impatto, la trasmissione contro le nocività. E parliamo di una questione che è di risalto mondiale e un pochino trascurata ultimamente, e che diciamo riguarda quello che è il clima, che sta cambiando, e tutti quanti insomma lo sappiamo bene, ma ci sono ogni tanto delle notizie che andrebbero divulgate e bisognerebbe dargli parecchio risalto, e che effettivamente insomma è raro trovarle nei media ufficiali, e che però insomma sono veramente allarmanti. Sta girando un articolo o una serie di iniziative, per meglio dire, di uno scienziato danese, che veramente è un geologo che studia da parecchi anni il ghiaccio artico, e che fa parecchi voli all'anno per andare in Groenlandia e studia lo stato del ghiaccio di sopra del circolo polare artico. Cosa sta succedendo che questo professore sta cercando tramite alcune iniziative su internet per raccogliere fondi per le sue ricerche e insomma allarmare la parte del mondo che è un pochino più, che ha le orecchie un po' più attente sull'Artico, insomma questo emisfero settentrionale, diciamo, che si affaccia direttamente. Che sì, a parte che il dato che si sta sciogliendo a una velocità sempre maggiore, questo ce lo comunicano anche i grandi istituti come la NASA, per esempio.
E questo ce l'aspettavamo.
Che praticamente a causa dei maggiori incendi che si verificano dovuti al maggior riscaldamento, quindi la maggiore facilità di innesco dell'incendio.
Anche perché d'estate si scioglie più facilmente la neve, soprattutto in Canada o nel nord della Russia.
Quindi le piante sono meno protette, prendono fuoco più facilmente per una serie di motivi. E tutta la cenere che proviene da questi incendi facilmente viene trasportata da correnti atmosferiche proprio sopra l'Artico. E che cosa succede? Che si deposita sul ghiaccio causando una copertura di colore scuro al di sopra del ghiaccio, che normalmente, essendo chiaro, riflette la luce solare. La presenza invece di cenere scura sopra il ghiaccio assorbe calore durante la stagione e quindi si scioglie più velocemente, quindi si è instaurato un meccanismo che
di feedback positivo, insomma, si autoalimenta.
Esattamente. Questo professore che sta cercando, attraverso dei canali insomma che sono quelli dei media comuni, insomma, non scrive sulle riviste scientifiche che richiedono anni per le revisioni e che insomma poi fanno impicci su impicci spesso, e di arrivare direttamente alle persone, perché evidentemente si è accorto di una cosa che insomma potrebbe essere un fenomeno critico che in pochi anni può accelerare lo scioglimento del ghiaccio, e a suo dire potrebbe provocare un fenomeno che aumenta ancora di più il riscaldamento. Oltre il fatto che si scioglie il ghiaccio e aumenta il livello degli oceani, all'interno del circolo polare artico è rinchiuso sotto il ghiaccio un grande quantitativo di metano. Questo metano, se liberato, essendo un gas serra, cioè un gas che riflette il calore della Terra di nuovo verso la superficie terrestre, evitando di farlo uscire oltre l'atmosfera, ed è molto più potente dell'anidride carbonica, di cui parliamo insomma comunemente quando parliamo di effetto serra, potrebbe aumentare infinitamente il riscaldamento terrestre. Quindi altro che obiettivo di 2 gradi che si stanno dando i politici, insomma, che si riuniscono come hanno fatto 2 settimane fa a New York per il summit sul clima, in preparazione di quella che poi è a dicembre, e